Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Oggi stiamo guardando a Matteo 10 ed in particolare ai versetti che vanno dal 2 al 4, che ci danno i nomi dei discepoli, i 12 apostoli. Ed oggi voglio concentrare il nostro pensiero su una domanda molto semplice. Quando sono arrivato al 10° capitolo, ho dovuto veramente prendere una decisione. Se leggere semplicemente l'elenco e proseguire con il materiale straordinario sul discepolato che si trova nel capitolo, oppure se fermarmi e guardare ad ogni individuo della lista. E, poiché credo che fossero così speciali, così meravigliosi e così unicamente chiamati da Dio, non ho potuto resistere all'opportunità che avevo davanti, opportunità di prendere ciascuno di loro individualmente e vedere chi fossero veramente questi 12. E poi porre questa domanda fondamentale: che tipo di persone Dio usa per i suoi scopi? Che tipo di uomini scelse Gesù? Quando pensiamo ai 12 apostoli, siamo portati a pensare a santi di vetrata colorata, persone senza difetti, persone canonizzate, persone che non manifestano nessuno dei fallimenti dell'umanità che affliggono noi. E se pensiamo così, ci sbagliamo, perché sono persone proprio come noi, chiamate in modo speciale, trasformate in modo speciale, addestrate in modo speciale e mandate in modo speciale da Cristo, ma persone proprio come noi. Ora, noi viviamo in una società molto attenta alle qualifiche. Ci sono qualifiche praticamente per ogni cosa. Infatti, mentre stavo volando a Boston mercoledì, avevo una copia del Los Angeles Times, del giornale, ed ho pensato, sapete, potrebbe essere interessante leggere la sezione degli annunci di lavoro e vedere se posso rinfrescarmi la memoria sulle qualifiche e su ciò che il mondo richiede. E così ho letto tutta la sezione degli annunci, tutti i lavori offerti, ed alcuni erano veramente interessanti, affascinanti per quanto riguarda le qualifiche richieste. Per esempio, uno diceva: cercasi copywriter. Deve essere motivato, capace di lavorare sotto pressione, disposto a viaggiare, laureato in giornalismo, minimo 3 anni di esperienza, 50 parole al minuto di dattilografia e deve possedere il proprio mezzo di trasporto. Non diceva una parola sul fatto che sapesse scrivere. Un altro diceva: cercasi chef. Deve essere capace di preparare tutte le specialità giapponesi e fare pasticceria francese. E deve avere almeno 2 anni di esperienza in entrambe. Rischiate di trovare sushi dentro un eclair. Un altro, che mi sembrò interessante, diceva: cercasi consulente fiscale senior e contabile per una società in rapida crescita a Century City. Il candidato deve conoscere la tassazione di patrimoni e del trust ed essere capace di fare ricerche fiscali. Sono necessari almeno 2 anni di esperienza fiscale e del titolo di commercialista. L'abilità del softball non è richiesta, ma sarebbe utile. E continuava così, pagina dopo pagina dopo pagina. Tutte queste qualifiche la nostra società ha stabilito standard per tutto e per tutti. La vita è fatta di qualifiche. Ogni volta che vuoi comprare una casa devi qualificarti. Quando vuoi comprare un'auto devi qualificarti. Quando vuoi avere una carta di credito devi qualificarti. Quando vuoi candidarti per un lavoro devi qualificarti. Quando vuoi entrare in un certo campo professionale devi qualificarti. Quando vuoi iscriverti ad una scuola devi qualificarti. Quando vuoi essere formato per qualcosa devi qualificarti. Quando vuoi entrare in una squadra devi qualificarti. Sembra che tutto ciò che fai, che facciamo, richieda delle qualifiche. Qualcuno stabilisce degli standard che devi soddisfare. La società ha deciso che userà solamente persone qualificate. Ora, quali qualifiche ha Dio? Che cos'è che Dio richiede da coloro che lo servono, da coloro che sono chiamati ad essere i suoi discepoli, suoi apostoli? Che tipo di persone usa Gesù nel suo ministero? Che tipo di persone servono per far avanzare il suo regno eterno? Siete pronti? Francamente, amici miei, nessuno è qualificato. Nessuno! Perciò Dio ha una sola alternativa: usare coloro che non sono qualificati per fare l'impossibile. E questo è essenzialmente il modo in cui Dio opera. Egli prende coloro che non sono qualificati. Vi fa sentire meglio la cosa? A me sì. Dio usa persone che non sono qualificate, entra nella loro vita con la grazia salvifica, con la grazia santificante, e le trasforma egli stesso, rendendole utili. Io so che probabilmente siete come me, vi scoraggiate per i vostri fallimenti. Io sì. E questo è stato, lo confesso, un anno molto difficile per me qui a Grace, e particolarmente negli ultimi 4-5 mesi sono stato scoraggiato in numerose occasioni, estremamente scoraggiato, e la maggior parte delle volte la base del mio scoraggiamento deriva dai miei stessi fallimenti. E spesso mi chiedo com'è che Dio possa mai usarmi e perché Dio non usi qualcun altro e se abbia finito magari di usarmi. Ed ogni volta che mi ritrovo a chiedermi se Dio possa mai usarmi, torno semplicemente alla Bibbia per vedere le persone che Egli ha già usato lì. Perché francamente sono un gruppo piuttosto pietoso anche loro. Voglio dire, c'era Noè che si ubriacò e si comportò in modo indecente. C'era Abramo che dubitò di Dio, mentì riguardo a sua moglie e poi commise anche adulterio. Poi c'era Isacco che imparò a peccare da suo padre, fece la stessa cosa con sua moglie Rebecca e mentì ad Abimelech. E poi c'era Giacobbe che letteralmente estorse la primogenitura a Esaù, ingannò suo padre ed allevò un gruppo di figli immorali. Poi c'era Giuseppe, che era odiato da tutti i suoi fratelli. E poi c'era Mosè. Mosè era un assassino. Mosè agì con orgoglio, cercando di prendere la gloria di Dio, di rubarla, e colpì la roccia invece di parlare alla roccia, come Dio gli aveva detto, e non entrò mai nella terra promessa verso la quale aveva guidato il popolo. Poi c'era Aronne. E Aronne, il sommo sacerdote, guidò Israele nell'adorazione del vitello d'oro e nell'orgia che lo accompagnò. E poi c'era Giosuè. Dio disse a Giosuè di distruggere i Gabaoniti, ma fu così ingannato da loro che fece un trattato con loro invece di distruggerli e rimasero a tormentare Israele senza fine. Poi c'era Gedeone. E Gedeone che non aveva alcuna fiducia in se stesso ed ancor meno fiducia nel piano e nella potenza di Dio. E c'era Sansone, noto per il suo amore lussurioso verso una donna empia. E poi c'era Ruth, nella linea messianica, eppure era una moabita maledetta. E c'era Samuele, che iniziò a servire Dio quando era un bambino, che cosa ne sapeva lui? E Davide, il più grande donnaiolo di tutti i tempi, ogni volta che vedeva una donna che gli piaceva, la sposava, non importava quante altre ne avesse. Un adultero, un assassino, un pessimo padre, un uomo con le mani così insanguinate che Dio non gli permise nemmeno di costruire il suo tempio. E poi c'era Salomone, il più grande poligamo del mondo. E la lista continua così. Dio usò Isaia che aveva riposto la sua fiducia in un re umano. Dio usò Ezechiele che era un sacerdote brusco, duro, testardo, ruvido, che diceva ciò che pensava. E Dio usò Daniele, che fu educato in un paese pagano e istruito nella sapienza dei Caldei. E Dio usò Osea, che sposò una prostituta. E Dio usò Giona, che lo sfidò in aperta disobbedienza e fece un breve viaggio dentro un lungo pesce. E poi, quando i gentili si convertirono, non gli piacque affatto. Dio usò Abacuc, che mise in discussione il piano divino, e Dio usò Elia, che poteva affrontare 850 falsi sacerdoti, profeti, ma scappò come un pazzo da una sola donna, Isabel. E poi Dio usò Paolo, che uccise cristiani, Dio usò Timoteo, che si vergognava di Gesù Cristo e dovette essere rimproverato proprio per quello da Paolo. Vedete, basta seguire il corso della storia e quella è la marcia di coloro che non sono qualificati. È quello che è. Non sono qualificati. E, quando guardate ai 12, sapete che cosa? Incontrate semplicemente un gruppo di persone non qualificate come tutte le altre. Ora, ricordate quello che vi ho detto. I 12 sono divisi in 3 gruppi di 4. Notate, in versetti dal 2 al 4 ci sono 12 nomi. Sono sempre presentati in 3 gruppi, 4, 4 e 4. E nella Bibbia ci sono 4 elenchi diversi dei 12 e sempre, ogni nome appare sempre nello stesso gruppo di 4. I primi 4 erano i più intimi, i successivi 4 erano i successivi per intimità ed infine l'ultimo gruppo è il meno intimo con Cristo. Ma erano tutti lì e furono tutti formati, furono tutti mandati e tutti ebbero un ministero meraviglioso ed efficace con l'eccezione di Giuda Iscariota che fu sostituito. Non tutti avevano lo stesso livello di intimità con Cristo, non tutti avevano gli stessi doni, gli stessi talenti e ministeri. Tuttavia, tutti predicarono, tutti proclamarono e fecero avanzare tutti il regno. Tutti portarono il messaggio, ma erano persone molto particolari ed uniche. Oggi, nel mondo degli affari, se qualcuno dicesse «voglio 12 persone», per fare questo lavoro ci sarebbe una lista di qualifiche lunga 1 chilometro e si stabilirebbe esattamente il tipo di persona desiderata, trovandone 12 proprio così. Però non fu così per il Signore. Egli scelse 12 persone che non erano qualificate ed erano così diverse tra loro che la cosa è quasi incredibile. Ed avevano tutti i problemi, ed avevano tutti i peccati, anche i migliori di loro. Questa è semplicemente una lista di persone non qualificate. Ora Gesù non intendeva mai portare avanti da solo l'opera della proclamazione del regno. Per questo, quando iniziò il suo ministero, lo iniziò non solamente predicando ed insegnando, ma anche formando uomini con lui. Nello stesso tempo non intendeva mai essere da solo in quell'opera, li stava formando continuamente affinché quando egli se ne fosse andato, loro potevano portarlo avanti. E questi sono quelli che scelse. Sono gli ambasciatori del re. Matteo ci sta presentando il re. In ogni parte del Vangelo di Matteo, il re si manifesta. Gesù è il re, il Messia, l'unto, il Cristo, il figlio di Dio, il re promesso. Ed il re ha i suoi ambasciatori ed è proprio coloro che incontriamo qui. Più avanti, in Matteo 19, al versetto 28, Gesù disse a questi suoi ambasciatori, disse «In verità vi dico che voi che mi avete seguito, cioè i 12, nella rigenerazione, quando il figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, sederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele». Alla fine, i 12 siederanno sui 12 troni, giudicando le tribù di Israele, nel regno millenario. E erediteranno molto più di quanto abbiano mai lasciato, dice il versetto successivo, e forse sono stati gli ultimi agli occhi di questo mondo, ma alla fine saranno i primi. Così egli promette loro promesse grandiose, come suoi ambasciatori, promesse che erediteranno nel regno. Ora, arrivando al capitolo 10, stiamo ricevendo un'idea di com'è che egli formò questi 12. Però prima di guardare alle istruzioni specifiche che diede loro, li conosciamo, li stiamo conoscendo ed abbiamo già incontrato i primi 4 ed è stato molto incoraggiante incontrarli, non è vero, conoscerli, perché sono molto simili a noi. Che tipo di persone sono qualificate per l'opera del Signore? Che tipo di persone usa Gesù? Bene, abbiamo imparato che egli usa leader dinamici, forti, audaci come Pietro, coloro che prendono l'iniziativa, che iniziano le cose, che pianificano, che elaborano strategie, che affrontano, che rimproverano, che chiamano le persone a Cristo e che francamente spesso parlano meglio di quanto poi riescono a fare. E spesso agiscono un po' troppo in fretta, ma sono quasi sempre pronti ad essere perdonati e ristabiliti. E il nostro Signore usa anche anime umili, miti, discrete, tranquille, come Andrea, che non cercano prominenza, non predicano mai a folle, ma portano silenziosamente individui a Cristo. E poi usa persone zelanti, persone appassionate, inflessibili, orientate al compito, insensibili, ambiziose, veramente dinamiche come Giacomo, che finiscono per essere uccise perché nessuno riesce a tenerle a bada. Vedono solamente un lavoro da fare e sono disposte a morire pur di portarlo a termine. Ed usa anche persone sensibili, amorevoli, credenti, intime, cercatrici della verità, come Giovanni, che parlano con amore ed attirano gli uomini a Cristo. Ora, questo era solamente il primo gruppo, e che diversità, eh? Ora andiamo avanti e guardiamo al secondo gruppo, e questa volta ne considereremo due, e le altre due la prossima volta. Il primo si trova nel versetto 3, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano. Questo è il secondo gruppo. Il gruppo successivo è formato da Giacomo, Lebbeo o Taddeo, Simone lo Zelota e Giuda Iscariota. Ma guardiamo prima di tutto a Filippo. Questo non va confuso con Filippo, il diacono di Atti 6, che poi divenne l'evangelista. Questo è Filippo, il discepolo. Il suo nome è un nome greco. Ora, tutti e 12 erano ebrei, quindi sicuramente avevano nomi ebraici, ma non li conosciamo, e per qualche ragione vanno sempre con il nome greco. E tra l'altro il suo nome greco significa amante dei cavalli. Non sappiamo se i suoi genitori fossero appassionati di cavalli e quindi gli diedero quel nome o che cosa, ma è sempre conosciuto, noto con il nome Filippo. Non sappiamo il suo nome ebraico, il che è piuttosto interessante, perché quando più tardi alcuni greci volevano vedere Gesù andavano a Filippo, quindi in qualche modo lui divenne il collegamento con i greci, e era il punto di accesso dal mondo greco, e forse si sentivano a loro agio perché il suo nome era greco. E lì appare sempre nella seconda lista ed è sempre il primo della seconda lista, il che significa che sembra essere stato una sorta di leader nel secondo gruppo. È difficile immaginarlo perché non sembra avere proprio quel tipo di doti, ma forse guidava più di quanto gli altri seguissero, non lo sappiamo con certezza. Ora, per un certo periodo fu concittadino a Betsaida, e ricorderete che Betsaida, in Galilea, era la città da cui provenivano Pietro ed Andrea, quindi Filippo conosceva Pietro ed Andrea. Forse era cresciuto conoscendoli, forse era un loro caro amico, visto che erano tutti ebrei timorati di Dio, Pietro, Andrea, Filippo e Natanaele o Bartolomeo, come vedremo tra poco. Probabilmente si conoscevano tutti, erano amici stretti, ed è molto evidente tra i dodici che c'era un forte intreccio di amicizie tra loro. Alcuni furono chiamati uno dopo l'altro, uno chiamò l'altro, poi l'altro ancora. E così Filippo faceva parte del gruppo. Può darsi che fosse un pescatore, più tardi appare insieme ad Andrea, Pietro, Giacomo e Giovanni. In Giovanni 21 sono insieme a pescare. I tre Vangeli sinottici non dicono nulla di lui, citano solamente il suo nome, nient'altro, ma il Vangelo di Giovanni lo menziona 4 volte. Ed è in questi 4 passi che arriviamo veramente a conoscerlo. Guardiamo insieme a Giovanni 1:43 ed incontriamo Filippo. E poniamoci di nuovo la stessa domanda: che tipo di persone può Dio usare? Filippo non appare affatto come un santo da vetrata colorata. Versetto 43. Il giorno seguente, cioè il giorno dopo l'incontro di Pietro ed Andrea con Cristo, il giorno dopo che Giovanni il Battista aveva indicato Cristo dicendo ecco l'agnello di Dio e Pietro ed Andrea l'avevano seguito, il giorno seguente Gesù volle andare in Galilea e lì trovò Filippo e gli disse seguimi. Ora, questa è la prima chiamata diretta di un discepolo. Pietro ed Andrea avevano già incontrato Cristo, ma in un certo senso erano stati loro a trovarlo. Filippo, invece, è il primo a cui il Signore dice espressamente seguimi. Si avvicinò a lui, lo trovò e disse seguimi. Però lasciate che aggiunga subito una cosa: anche Filippo aveva un cuore che cercava. Dio non trova le persone contro la loro volontà, egli aveva un cuore in ricerca. Se guardate al versetto 45, dopo il versetto 44, quando dice che veniva da Betsaida, la città di Andrea e Pietro, dice che Filippo trovò Natanaele o Bartolomeo, stessa persona, e gli disse: noi abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge di profeti. Ora, dal punto di vista del Signore fu Gesù a trovare Filippo, ma dal punto di vista di Filippo fu lui a trovare il Signore. E non è anche così che la vostra testimonianza funziona? Dal lato sovrano Dio ha trovato voi, dal lato umano voi avete trovato Cristo. E purché questo accada, entrambi devono cercare Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Se mi cercate con tutto il vostro cuore, certamente mi cosa? Troverete. È Dio che cerca, è l'uomo che cerca. Dio cerca il cuore sincero che cerca lui. E così Filippo stava cercando la verità, stava cercando quella realtà. Nel versetto 45 dice: abbiamo trovato colui di cui hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Ed aveva ragione, in altre parole, doveva aver studiato la legge e i profeti, doveva essersi esposto a quelle scritture. Ed ora dice: lo abbiamo trovato, ed il suo nome è Gesù, viene da Nazareth, è Gesù figlio di Giuseppe. L'abbiamo trovato. Ma in un certo senso non c'era alcun intermediario umano. Gesù venne direttamente e disse: seguimi. Non ci fu alcuna voce umana chiamata a lui. Gli occhi e le orecchie di Filippo erano aperte, il suo cuore era aperto, e quando udì la voce divina a dire seguimi, corse a dire a Natanaele che aveva trovato il Messia, che il Messia era arrivato. Potete immaginare l'entusiasmo, l'emozione, la gioia, l'estasi. Infatti, voleva persino portare Natanaele. Alla fine del versetto 46 dice: vieni e vedi, vieni e vedi, scoprilo tu stesso. Ora, che cos'è che impariamo su Filippo? La prima cosa che impariamo è che stava cercando il Messia. Era un ebreo timorato di Dio, era religioso ed era davvero religioso, aveva un cuore sincero. E impariamo anche che la sua risposta quando fu trovato fu quella di trovare qualcun altro. E io sono convinto che la più grande fonte per l'evangelizzazione sia l'amicizia. Io penso che l'amicizia offra il terreno più fertile per l'evangelizzazione, è vero? Perché esiste già una relazione d'amore, e dentro quella relazione d'amore si può introdurre la realtà di Cristo invariabilmente. E lo dico dopo anni di esperienza: invariabilmente quando qualcuno diventa cristiano, la sua prima reazione nel calore e nella gioia di quella nuova vita è quella di trovare un amico e di dirgli ciò che è accaduto. Oh, e tra l'altro, se avete perso quell'impulso, allora quello è solamente un triste commento su una di due cose: o non avete amici non cristiani, oppure non vi importa più. Entrambe sono tragiche. Ma Filippo andò immediatamente da Natanaele. La risposta immediata alla salvezza è l'evangelizzazione. Trovate qualcuno e ditegli la buona notizia. Sapete, ho notato questo anche nel battesimo. Le persone che vengono salvate a cui viene detto che dovrebbero essere battezzate, rispondono immediatamente. E molto spesso desiderano con gioia dare la loro testimonianza. Le persone che sono state salvate molto tempo prima, ma non sono state battezzate, quando anni dopo si rendono conto che dovrebbero essere obbedienti, dovrebbero farlo, molto spesso non lo fanno perché esitano ad alzarsi davanti agli altri a raccontare la loro testimonianza. Ed è un commento su ciò che accade al cuore quando quel primo amore comincia a raffreddarsi. Non è sempre così, ma molto spesso è così. Bene, Filippo andò direttamente a dirlo a Natanaele, e così impariamo che era uno che aveva un amico, che teneva al suo amico e voleva che conoscesse Cristo. Aveva il cuore di un evangelista, oltre che un cuore che cercava. E tra l'altro andò da Natanaele, perché Natanaele apparentemente era il suo amico più stretto ed è sempre associato a Bartolomeo. E quando i discepoli uscivano due a due, probabilmente Filippo uscì insieme a Bartolomeo. In ogni elenco è sempre accanto a Bartolomeo o Natanaele. Ora guardiamo al capitolo 6 e vediamo il prossimo episodio su di lui. Penso che questo, qui Filippo veramente si riveli veramente. Ora aveva un lato buono, il lato buono è che cercava Dio, cercava il Messia. Ed il suo lato buono era che aveva il cuore di un evangelista, ma ora scopriremo l'aspetto di lui che, per così dire, lo rende non qualificato, ok? Gesù aveva già trasformato l'acqua in vino alle nozze di Cana, quindi aveva già dimostrato il suo potere soprannaturale, e sicuramente quello era accaduto, e forse Filippo aveva visto anche altri miracoli, altre opere potenti. Però arriviamo al capitolo 6 e c'è una grande folla radunata all'estremità nord del Mar di Galilea. Gesù stava insegnando tutto il giorno, aveva guarito tutte le loro malattie, era una giornata meravigliosa, straordinaria, si stava avvicinando la sera, la folla aveva fame, c'erano 5.000 uomini, il che significa probabilmente c'erano anche 5.000 donne e forse anche 20.000 bambini, quindi era una folla enorme, ed erano lì tutti seduti. E andiamo al capitolo 6, versetto 5. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva a lui, disse a Filippo, ed eccolo qui Filippo, di nuovo: dove compreremo del pane perché costoro abbiano da mangiare? Filippo, come faremo a trovare il pane? Perché Gesù si rivolse proprio a Filippo? Sapete cosa penso? Sapete perché? Perché io penso che Filippo fosse responsabile per il cibo. Qualcuno doveva pur esserlo, sappiamo che Giuda era responsabile di che cosa? Del denaro? E qualcuno doveva quindi occuparsi del cibo. calcolare quanto ne serviva, come procurarlo, comprarlo ed assicurarsi che fosse disponibile, perché stavano viaggiando e stavano servendo, e mi sembra che quella fosse la responsabilità di Filippo. E così il Signore gli disse: Filippo, come faremo a trovare il pane per sfamare questa gente? Perché glielo chiese? Versetto 6. Poi diceva questo per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare, sapeva che li avrebbe sfamati miracolosamente, sapeva che avrebbe creato con le proprie mani pane e pesce, ma stava mettendo alla prova Filippo. Ora, Filippo, mi hai visto fare vino alle nozze? Adesso non abbiamo cibo per questa folla? Come faremo mai a procurarcelo? Sapete cosa rispose? Versetto 7. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto. Gli dà una risposta immediata che sapete cos'è che dimostra? Questa è un'altra persona che mi convince il fatto che egli fosse a capo del cibo, aveva già fatto i conti, aveva già calcolato tutto, aveva stimato che si potesse mettere insieme una colletta di circa 200 denari, oppure che fosse quella la somma che avevano in cassa, e a proposito, un denaro equivale al salario di una giornata, quindi potevano disporre circa 200 giornate di salario, e supponiamo che comprassero focacce d'orzo, ok? Con un denaro si potevano ottenere 36 focacce d'oro, ed ogni focaccia era grande quanto la vostra mano e spessa quasi 4 centimetri, una sorta di panino grosso, no? Più o meno. E lui aveva già calcolato la faccenda intera. Vediamo, se prendiamo 200 di quelle per 36 e poi tutti prendono, non so, vediamo, un morso intorno al bordo e poi il gruppo successivo un pochino di più. Ascolta, ho fatto i conti, non è possibile, non si può, non si può fare. Sapete cos'è che impariamo di Filippo? Che non gli passò neppure mai per la testa, per la mente, che il Signore fosse soprannaturale. Gli sfuggì completamente che Cristo potesse creare qualcosa, potesse compiere un miracolo. Le risorse soprannaturali di Gesù Cristo sfuggirono completamente al suo pensiero. Lui si limitò a fare i conti. E sapete cos'era? Era analitico, era pragmatico. E sono sicuro che oggi si siederebbe in una riunione di consiglio con una di quelle piccole calcolatrici e tac, 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 tac. Non si può, non possiamo, non abbiamo i soldi, non è possibile. Aveva troppa aritmetica per essere avventurioso, era talmente bloccato sui fatti, sulle cifre, da perdere completamente di vista la fede. Un autore disse: l'elemento essenziale supremo di un grande leader è un senso del possibile. Filippo aveva il senso dell'impossibile. Non sapeva che Dio aveva detto che con lui tutte le cose sono che cosa? Possibili. Cristo stava cercando di insegnargli la fede e lui era un tipo così duro di comprendonio che non stava imparando la lezione. Sapete cosa avrebbe dovuto dire? Signore, tu hai fatto vino a Cana, tu hai nutrito i tuoi figli nel deserto con la manna, fa quello che vuoi. C'è questa folla qui presente? Sfamala. Sfamala tu. E sapete una cosa? Aveva guarito tutto il giorno. Filippo aveva osservato la dimostrazione della sua potenza soprannaturale. Il Signore aveva vinto ogni possibile malattia presente in quella folla e Filippo sta dicendo che non è possibile. Oh, mamma, questa sì che è durezza di comprendonio. E così perse la sua occasione e invece l'occasione la ebbe il ragazzino che arrivò e si presentò lì. Filippo era un materialista, era un uomo di buon senso pratico, aveva misure, era metodico, era meccanico, capiva molto poco del soprannaturale, era un uomo di fatti e di cifre, che si regola sempre su ciò che appare a livello umano. Ora vediamo se in 6 capitoli migliora un pochino, andiamo al capitolo 12, versetto 20. Ora vi erano alcuni greci che erano saliti a Gerusalemme per la festa. Erano greci timorati di Dio, venuti per la Pasqua. E erano venuti perché erano stati devoti al giudaismo ed avevano sentito parlare di Cristo. Ed essi si avvicinarono a Filippo, perché lui era il collegamento con i greci, aveva un nome greco, probabilmente è per questo che vennero a lui, e gli fecero questa richiesta: Signore, vorremmo veramente vedere Gesù. Ora, Filippo poteva anche essere una persona accessibile, poteva anche avere un cuore caldo, ma non li portò da Gesù. Difatti, disse, ora aspettate qui, non so se questa sia una cosa regolare, non so se si possa fare, devo andare a controllare. Così va e glielo dice ad Andrea, ed insieme vanno da Gesù. E sapete cos'è che impariamo su Filippo? Che non era deciso. Non era risoluto. Pietro avrebbe afferrato quei gentili e li avrebbe trascinati davanti a Gesù ed avesse detto: Signore, guarda questi qui, vogliono vederti. Ma non Filippo. Filippo doveva controllare con qualcun altro. Ma che cos'è che lo tratteneva? Poi era ancora fermo lì al capitolo 10 di Matteo, all'inizio, quando il Signore gli disse: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di chi? Di Israele. E quindi sta dicendo: questi sono gentili? Sapete, nei verbali non c'è scritto di portare i gentili? Non credo che il regolamento lo permetta? Lo statuto, capite? Il Signore ha detto che è venuto non per, ma per le pecore perdute. Vedete, non aveva alcun senso della visione più grande, non aveva colto il messaggio della grazia. Sì, egli venne come Messia per Israele, ma aveva anche detto chiaramente, prima, nel capitolo 6, colui che viene a me non lo caccerò fuori, come? In alcun modo. Voglio dire, non colse mai lo spirito della cosa, è ancora lì a seguire il codice, no? Sta ancora analizzando tutto, sta ancora seguendo il manuale. È un letteralista, questo piccolo orizzonte limitato, non c'è precedente per queste cose, non si trova nel regolamento. Mamma, perse tutta la visione della grazia, non è vero? Voglio dire, disse, abbiamo trovato il Messia? Ma oltre a quello non aveva alcuna idea di cos'è che stesse dicendo. E finalmente però, lo vediamo anche nel capitolo 14, e non è meglio, è peggio, se potete crederci, 3 anni dopo, versetto 8, Filippo dice a Gesù, eccoli qui, la notte prima, questa era la Pasqua, no? Questa era la comunione, sapete, questo era il momento in cui egli stava aprendo il suo cuore ai discepoli, stava per essere arrestato, crocifisso e così via, subito dopo di questo, e stava... Tutto stava per finire e Filippo gli dice: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Mamma, questo è veramente un pasticcione. Voglio dire, la sua visione spirituale era quasi zero. Tutto era superficiale per lui. Colui che ha visto me ha visto il Padre. E come puoi dire, 3 anni dopo, mostraci il Padre? Non credi forse tu che io sono nel Padre e il Padre è in me? Non ci credi, Filippo? E le parole che io ti dico non le dico da me stesso, ma il Padre che dimora in me compie le opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me, se no credete almeno al motivo delle opere stesse. Voglio dire, le mie opere, le mie parole non ti hanno detto nulla, Filippo? Che fede meschina. Che uomo ottuso. Mostraci il Padre? Egli è il capo degli ignoranti e dei lenti di cuore. Per 3 anni Filippo fissò il suo sguardo sul volto di Dio che gli uomini abbiano mai visto, Gesù, ed ancora non sapeva chi fosse. Non era certo materia di P, beta, K. Non è meraviglioso però che il Signore usi persone del genere? Non ne siete entusiasti? Oh, io sì. Non era un genio? Non aveva afferrato la lezione numero 1, Gesù è Dio? In 3 anni non l'aveva capito? Aveva bisogno di una classe di recupero? Le cose fondamentali gli stavano sfuggendo di mano, era così scettico, era così poco convinto. Questo era un uomo di capacità limitate, era un uomo di fede inadeguata, era un uomo di comprensione imperfetta, era un uomo che stava giocando con i numeri invece di meditare, era un uomo che stava lì bloccato a livello delle regole, dei codici e roba del genere invece di vedere Dio. Ed un giorno quest'uomo regnerà sulle tribù di Israele nella rigenerazione. E quest'uomo erediterà gloriosamente il regno ben oltre ciò che avrebbe mai sognato. Un pessimista, riluttante, insicuro, incerto, analitico, uno scettico, che vedeva fatti e cifre, però si perse il grande quadro della potenza e della grazia. La sua fede era limitata dal denaro, dalle circostanze e dalle prove. E sapete cos'è che dice la tradizione su questo, caro amico? Che alla fine si riprese e finì per morire come martire per un Cristo che non avrebbe mai rinnegato. E si dice che abbia solamente espresso una richiesta, che quando fosse morto non gli avvolgessero il corpo con un lenzuolo come il suo Signore, perché non era degno di quello. Non siete contenti che Dio usi anche i lenti, coloro che hanno poca fede, coloro che sono scettici ed analitici? Perché alcuni di noi si ritrovano proprio lì, non è vero? Un altro uomo per questa mattina, ed egli è presentato solamente in un solo passo, e poi praticamente lo perdiamo, scompare per il resto. Il suo nome è Bartolomeo, in Matteo 10, Bartolomeo. Ma quello di fatto era il suo cognome, il suo nome era Natanaele. Bartolomeo, tra l'altro, significa Bartolomois, figlio di Tolmai. Natanaele, figlio di Tolmai, due nomi, il nome ed il cognome. Natanaele significa dono di Dio, figlio di Tolmai. E lui era così diverso dal suo amico Filippo, perché lui era pieno di fede, era così contemplativo, così meditativo, ed era così colmo di stupore davanti al soprannaturale, ed egli percepì tutto con una chiarezza cristallina fin dall'inizio. Oh, tra l'altro, presso gli ebrei c'era una setta nota come i Tolomaiti, che prestavano grande attenzione alle scritture. Può anche darsi che Natanaele fosse in qualche modo collegato a loro, anche se questa è un'ipotesi piuttosto remota, ma venne da Cana di Galilea, un piccolo villaggio della Galilea, fu condotto a Gesù da Filippo, quindi conosceva il resto del gruppo, e solamente un passo nella Bibbia ci parla di lui, e questo è Giovanni 1, torniamo lì, versetto 43. E io penso che lo troverete affascinante, perché dice nel versetto 43 che Gesù partì per la Galilea e lì trovò Filippo e disse a Filippo di seguirlo. E poi il versetto 45 dice: Filippo trovò Natanaele o Bartolomeo e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge dei profeti. Il suo nome è Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. Ora, cos'è che ci dice questo? Implica che Natanaele fosse uno che stava ricercando le scritture e era uno che ricercava la verità divina. Ci dice che Natanaele avrebbe conosciuto la profezia messianica, l'avrebbe studiata, perché il modo in cui Filippo si rivolge a lui è: ecco qui, ecco colui di cui ci parlano le scritture. E l'implicazione è che Natanaele fosse uno studioso della scrittura. Un'ulteriore implicazione credo sia proprio quella che Filippo e Natanaele avessero probabilmente trascorso ore ed ore ed ore a studiare insieme l'Antico Testamento, mentre insieme ricercavano il Messia. L'abbiamo trovato, colui di cui ha scritto Mosè. Quindi la prima cosa che impariamo su Natanaele è che era uno studioso della scrittura, un cercatore della verità, un ricercatore di Dio. E questa è la parte buona di lui. Proprio come lo era nel caso di Filippo, voleva conoscere la verità di Dio, aveva fame di conoscere la verità di Dio, stava ricercando il Messia. Ma il versetto 46 ci dice che aveva anche un peccato, aveva una debolezza. Natanaele disse a Filippo: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Mi stai prendendo in giro? Ora, a dire il vero, lui non viveva in un posto così importante, no? Cana, voglio dire, quello era un posto minuscolo, ma a Cana avevano una certa classe. Nazareth era un posto disprezzato, Nazareth era rozza, sapete, era senza classe, era un posto turbolento, un posto selvaggio, non istruito, era l'ultima fermata prima del mondo dei gentili, no? Voglio dire, era proprio lì ai margini, cioè da Nazareth non veniva mai fuori nulla se non guai. Non so se ci fosse rivalità tra villaggi oppure no, ma nel cuore di Natanaele si era sviluppato un qualcosa ed egli mostrò un brutto peccato. Quel peccato è il peccato del pregiudizio. Egli mostrò pregiudizio verso una città. Sapete cos'è il pregiudizio? È una generalizzazione ingiustificata basata su un sentimento di superiorità. È una generalizzazione ingiustificata basata su un sentimento di superiorità. Semplicemente mise tutta la città di Nazareth nello stesso sacco e disse: da lì non verrà mai fuori niente di buono. Il pregiudizio è brutto. Non so se avete mai avuto l'opportunità di leggere La Guerra Santa di John Bunyan. So che probabilmente siete molto familiari con il pellegrinaggio del cristiano, ma La Guerra Santa è un'allegoria altrettanto magistrale. E nella Guerra Santa l'anima dell'uomo è una città. Ed Emanuele e le sue forze stanno attaccando questa città. Cristo sta venendo e vuole invadere questa vita. E mentre la città di anima, l'anima dell'uomo, sta lì, le forze di Emanuele si avvicinano. E Bunyan dice: le forze di Emanuele attaccano prima la porta dell'orecchio. Ma Diabolus, che sarebbe Satana, mette una guardia lì alla porta dell'orecchio, e la sua guardia è, dice Bunyan, il vecchio signor pregiudizio. Un tipo rabbioso, mal disposto, che ha sotto il suo potere 60 uomini sordi. Il pregiudizio ha impedito a molte persone di dire la verità, non è vero? Sapete che cos'è che impedì agli scribi e ai farisei di rispondere a Gesù Cristo? Era proprio il pregiudizio. Non veniva da Gerusalemme, non era stato formato nelle loro scuole. E perfino in Atti dissero degli apostoli: che ne sanno costoro, sono galilei, ignoranti e senza istruzione, contadinotti del nord che non sono stati formati come si deve. E i liberali dicono proprio questo di noi. Ci sono persone nel mondo che pensano che il cristianesimo sia una religione razzista. Il pregiudizio è uno strumento spesso usato da Satana per accecare le persone alla verità. E fu ciò che rese la nazione giudaica sorda all'appello del proprio Messia. Così Natanaele mostrò pregiudizio. Potresti dire: mamma, se c'è una cosa che non voglio tra i dodici è uno con pregiudizi. Era un bravo uomo, riflessivo, biblico, in cerca del Messia, un tipo tranquillo, meditativo, pieno di pregiudizi però. Ebbene, Filippo gli offrì una soluzione. Alla fine del versetto 46 gli disse: vieni e vedi. Ora scopriremo quanto profondo fosse il suo pregiudizio. Se era veramente, veramente prevenuto, avrebbe detto: neanche per sogno, non mi avvicinerò mai. Ma se aveva quel tipo di pregiudizio che poteva essere superato, allora avrebbe risposto. E così fu, versetto 47, egli andò. E Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: eccolo qui. Stava arrivando, era lì pronto a vedere questo presunto Messia di Nazareth, ed il Signore gli si fa incontro e dice: ecco, un vero israelita in cui non c'è falsità. Che presentazione, ragazzi. Sta parlando di me? Io? Cos'è che sta dicendo il Signore? Che cos'è un vero israelita? Voglio dire, o sei un giudeo o non lo sei, giusto? La parola vero è aletos, un vero giudeo, un vero israelita. Vuol dire che si può essere giudeo ma non un vero giudeo? Esattamente. Vuol dire che si può essere un israelita ma non un vero israelita? Esattamente. Un israelita ma non un autentico israelita? Esattamente. Perché la circoncisione non è quella della carne ma quella del cuore. Non tutto Israele è Israele, dice Romani 9:6. Ci sono giudei nella carne che non sono giudei nel patto perché non credono, giusto? Però questo era un vero giudeo. Un giudeo timorato di Dio, uno che ricercava Dio, orientato verso il Messia, un vero giudeo. E disse: in lui non c'è inganno, non c'è falsità, è un giudeo onesto, sincero, che sta ricercando Dio. Wow, che encomio, eh? Che encomio. Ma anche uno così buono? E Gesù disse che non c'era falsità in lui. Lo disse Gesù, non c'era alcun inganno, non c'era nulla di finto in lui. Però perfino in un uomo così buono era comunque macchiato dal peccato del pregiudizio. Quindi vedete, il Signore lavora sempre con coloro che non sono qualificati in un punto o nell'altro, perfino con i migliori di loro. Il suo cuore era al posto giusto, il suo impegno era verso la verità di Dio, non aveva inganno né ipocrisia nella sua vita. Il Signore gliel'aveva appena detto. Che presentazione meravigliosa, deliziosa! Non sarebbe meravigliosa se il Signore vi si avvicinasse e dicesse: ah, un vero cristiano, senza ipocrisia. Mamma, diresti, grazie, meraviglia sentirtelo dire. Vuol dire, doveva essere un uomo straordinario. E per mostrarvi quanto fosse veramente sincero, gli disse, versetto 48, com'è che mi conosci? Come fai a saperlo? Come fai a conoscere il mio cuore? E Gesù sapeva che egli era un vero giudeo, e sapeva che era uno che ricercava Dio, e sapeva che era sincero. Come fai a saperlo? Ti stai semplicemente avvicinando a me e lo sai? Come fai a saperlo? Gesù gli rispose: oh, prima ancora che Filippo venisse a cercarti, io ti ho visto sotto il fico. Quello gli fece esplodere la testa. Come fai a sapere che mi trovavo sotto un fico? Era proprio lì che si trovava. O potresti dire, che ci faceva sotto il fico? La gente si sedeva sotto i fichi in genere? Che cos'è che stava facendo sotto il fico? In pratica, in Palestina, i fichi venivano piantati intorno alle case, oltre che in luoghi in cui venivano coltivati, come raccolto ovviamente, ma i fichi potevano crescere fino anche a circa 4 metri e mezzo d'altezza e ad allargare i suoi rami fino a anche circa 7 metri e mezzo nel centro, persino così lontano. Sarebbe stata una grande zona d'ombra e lì fa molto caldo, no? E quindi in molte case più povere c'era una sola stanza e spesso c'era poca aria, così si poteva uscire, stare sotto il fico per trovare ombra, conforto e frescura. Ma oltre a quello, il fico era l'unico posto in cui si poteva andare per allontanarsi dalla casa, dal trambusto di ciò che stava accadendo dentro la casa, e così diventava un luogo di rifiuto, un luogo di sollievo, un luogo per essere da soli, un luogo di preghiera, un luogo di meditazione, un luogo di contemplazione, un luogo di comunione con Dio, un luogo di ricerca nella scrittura, un luogo di quiete. E può ben darsi che Natanaele fosse là, sotto il fico, così come facevano molti giudei, e che stesse meditando, stesse pregando, nella quiete, nella solitudine, lontano dall'attività della casa. Era lì che cercava Dio, nella sua privacy dell'ombra del fico. E Gesù gli disse: ti ho visto. Ti ho visto mentre meditavi, ti ho visto mentre cercavi, ho visto il tuo cuore aperto, ti ho visto lì nel tuo luogo segreto, nel tuo luogo privato, ho visto il tuo vero desiderio, ho visto cosa c'è lì e che cos'è che volevi conoscere. Io sono qui. Piuttosto emozionante, no? Bene, qui Natanaele molto probabilmente era lì in preghiera sotto il fico: Signore, mostrami il Messia. Ed ecco che arriva Filippo che si infila sotto i rami dicendo: ehi, Natanaele, ehi! L'ho trovato! La tua preghiera ha ricevuto risposta. Viene da Nazareth. Ed allora Natanaele dice: oh, mi stai prendendo in giro? Vuol dire, perfino lui sapeva che i profeti, Michea, aveva detto: da te uscirà Betlemme? E da Nazareth non viene mai fuori nulla di buono, ma vieni a vedere, vieni a vedere, vieni a vedere. Va bene, il suo desiderio ebbe la meglio sul suo pregiudizio e così andò. Bene, questo penso sia abbastanza. Natanaele, versetto 49, rispose e gli disse: Rabbì, tu sei il figlio di Dio. Tu sei il re di Israele. Volete sapere una cosa? 3 anni dopo, Filippo non era ancora sicuro però del fatto che egli fosse Dio. Natanaele lo capì immediatamente. Vide la divinità nella sua presenza. L'idea di Filippo era che era venuto colui di cui avevano parlato Mosè, ma non era troppo sicuro di chi fosse. Natanaele invece lo capì subito, istantaneamente: questo è il figlio di Dio. Che impegno, oh che cuore. E Gesù gli disse questo: perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Non dovrebbe essere una domanda, è un'affermazione. La ragione per cui credi è la mia onniscienza. Sei stato convinto che solamente Dio poteva sapere quello. La mia onniscienza ti ha convinto di chi io fossi. E dice: ascolta, vedrai cose più grandi di queste, amico mio. Hai appena cominciato a vedere. E rimase sconvolto per un piccolo atto di onniscienza. Gesù lo vide lì sotto il fico. E Gesù gli disse: non hai ancora visto nulla. Guardate il versetto 51, non ho tempo di entrare in questo, potete comprare la registrazione su Giovanni 1 perché è tutto lì, ma velocemente gli disse: in verità vi dico, d'ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Che cosa sta dicendo? In particolare sta dicendo questo: Natanaele, tu pensi di aver già visto il cielo, tu pensi di aver visto la potenza di Dio in quella onniscienza, però da ora in poi vedrai continuamente cose che accadranno tra il cielo e la terra. Vedrai letteralmente il cielo aperto e vedrai gli angeli salire e scendere ed il figlio dell'uomo operare in risposta alla potenza celeste. Oh, sarai esposto al cielo che scenderà qui sulla terra. E fu proprio così, miracolo dopo miracolo dopo miracolo. E può ben darsi che Natanaele abbia compreso la gloria di Cristo meglio di chiunque altro. Non fece mai più un'altra domanda, non formulò mai più un altro quesito. Non compare praticamente più per il resto di tutto il racconto. Era dentro, era saldo come una roccia fin dall'inizio. Quindi così abbiamo incontrato Natanaele, Bartolomeo, il cercatore della verità, pieno di pregiudizi, ma non schiavo di essi, onesto, aperto, un uomo di preghiera, un uomo di meditazione, un uomo che si arrese completamente a Cristo, un uomo con la mente acuta ed un cuore di fede, vide, comprese. E Gesù gli promise le rivelazioni più meravigliose. Tutto ciò che vide da quel momento in poi sapeva che era il cielo aperto. Il cielo aperto. Filippo non fu mai veramente sicuro di ciò che fosse. Dio usa scettici, lenti, pensanti, ottusi, duri di comprendonio, meccanici, analitici, deboli nella fede come Filippo. E Dio usa anime di grande fede, di chiara comprensione, meditative come Natanaele. E sapete cos'è che fa? Prende la materia prima e la trasforma in ciò che può usare. Vorrei potervi raccontare la storia che si trova tra la formazione di Filippo e la sua morte. Scommetto che sarebbe gloriosa, perché il Signore fece di lui ciò che voleva che fosse. Il Signore può usare qualunque materia prima disponibile e si trova nel mestiere di trarre il massimo da coloro che non sono qualificati. Posso chiedervi questo per concludere? Vi riconoscete tra coloro che non sono qualificati? Perché se sì, il Signore vuole usarvi. Preghiamo. Signore, di nuovo ti ringraziamo per il fatto che questa sia una parola così incoraggiante per noi, che tu puoi usarci nonostante noi stessi, non tanto per ciò che siamo, ma per ciò che tu puoi farci diventare, come tu puoi plasmarci e modellarci. Fa sì che siamo disposti a cominciare come allievi, matetes, come discepoli, per poi diventare apostoli, formati per essere mandati per la tua gloria, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.